alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Ieri abbiamo raccontato la storia di Alcesti, la giovane principessa che donò la sua vita in cambio di quella di suo marito, Admeto. Infatti Apollo aveva donato ad Admeto, se si può chiamare dono questo, ma insomma, il privilegio di lasciar morire qualcun altro al posto suo. Abbiamo raccontato questa storia che è insieme triste, affascinante e che soprattutto fa riflettere su un tema estremamente moderno che è quello dello scambio della vita. Uno scambio della vita che noi oggi pratichiamo non più in forma mitica come Alcesti ed Admeto, ma in forma molto fisica, in forma chirurgica, quando qualcuno dà un organo, una parte di se stesso ad un altro, appunto per salvargli la vita e impedirgli di morire. Adesso dobbiamo fare un piccolo passo indietro, nelle generazioni intendo dire, e da Alcesti retrocedere a suo padre, Pelia. Questo nel mito non è molto insolito e neanche molto strano. Nel mito è molto importante la genealogia, la discendenza. La mitologia greca è spessa costruita per lunghe catene di discendenti, di collaterali, di figli, nipoti, antenati, tant'è che a un certo punto si può anche rischiare di perdersi. Noi non ci perderemo però perché faremo solo un piccolo passo e da Alcesti andremo, come dicevo, a Pelia, suo padre, per scoprire che Pelia, il padre di Alcesti, aveva in realtà un fratello gemello. Il fratello gemello si chiamava Neleo ed era figlio, come suo fratello Pelia, era figlio di due padri, cosa che spesso accade nella mitologia quando un dio ci mette lo zampino e si unisce ad una donna sposata che poi partorisce una prole doppia. Spesso questa prole doppia è veramente una prole doppia, nel senso che nascono due gemelli, dei quali uno è figlio di un dio, l'altro è figlio del mortale. È una credenza abbastanza singolare questa, ma è molto diffusa in realtà nel mondo antico e anche quando non ci sono di mezzo degli dèi. Si pensa infatti che la nascita di gemelli possa implicare in qualche forma l'intervento di un secondo partner della donna, di un secondo padre, quasi che una donna unendosi a due uomini differenti partorisse una prole doppia. È una credenza che arriva poi fino a tutto il Medioevo ed oltre. Anche di Romolo e Remo si sussurrava questo, ma in epoca più storica a Roma si sussurrava la stessa cosa dei figli di Faustina e di Marco Aurelio. Anche Faustina, la moglie dell'imperatore Marco Aurelio, il filosofo, quello che appunto ci ha tramandato i suoi meravigliosi pensieri, di Faustina si diceva che fosse una donna di costumi un po' troppo facili, insomma che fosse un'adultera, e quindi quando mette al mondo due gemelli, da un lato la corte imperiale ufficialmente si congratula con Faustina per la sua fecondità, con Marco Aurelio per la sua fortuna, ma sotto sotto si sussurra, cioè vedete che questa Faustina adultera non a caso ha messo al mondo due gemelli. Allora eccoci di fronte a Neleo e a Pelia, i due gemelli, i quali, come spesso capita ai gemelli, vengono a contesa. Vengono a contesa, e come verranno a contesa Romolo e Remo, insomma le storie mitiche sono piene di gemelli che si scontrano. E Pelia, dopo la contesa con il fratello Neleo, riceve un oracolo. Gli viene detto, guardati dagli uomini, o meglio, guardati da un uomo che arriva camminando con una scarpa sola. Strano responso, un uomo che cammina con una scarpa sola. E che cosa voleva dire? Pelia non tardò molto a scoprire che cosa significava quello strano responso, perché a un certo punto arrivò un eroe che si chiamava Giasone. Giasone, attraversando un fiume, perse sbadatamente uno dei suoi sandali. E quindi se ne arrivò a Iolco, la città su cui regnava Pelia, camminando con un solo sandalo. Quando Pelia lo vide, rabbrividì e capì che la sua maledizione si era avverata, era giunto l'uomo con un solo sandalo, Giasone. Giasone o Giasone? Ma sa, qui i professori a volte si dividono su questi argomenti in apparenza almeno così futili, ma come si deve dire, Giasone e Giasone, e questo capita sempre con i nomi greci, ma si dice Edipo e Edipo, si dice Teseo o Teseo, noi non ci faremo molto caso, anche perché sennò ci potremmo infilare in controversie buffe come quella di quella famosa attrice drammatica italiana che la volta in cui recitava la Medea, e a quanto pare Medea era innamorata di Giasone, non metteva abbastanza impegno in quello che faceva, insomma non dimostrava abbastanza i suoi sentimenti, e allora disse, ma insomma provateci voi a dire delle parole d'amore a un uomo che si chiama Giasone, è tanto peggio per un uomo che si chiama Giasone. Insomma, Giasone o Giasone che fosse, arriva il mono sandalo, l'uomo con una scarpa sola, arriva a Iolco e Pelia si spaventa, cerca quindi di liberarsi di lui. E allora si rivolge a Giasone e gli fa questa domanda, con una certa ironia anche, dice, senti Giasone, ma tu che cosa faresti se qualcuno ti avesse predetto che sarai ucciso da uno dei tuoi cittadini? E sta dicendo evidentemente l'oracolo che riguarda lui stesso, Giasone, ma Giasone non sa niente, è perfettamente ignaro di tutto ciò, e dice, beh, io lo manderei a riprendere il vello d'oro. Il vello d'oro era quella pelle di montone, di quel montone fatato, che i due ragazzi, Frisso ed Elle, avevano portato volando fino nella Colchide, fino alle rive del Mar Nero, la volta in cui fuggivano le malefatte della loro matrigna Ino, e poi la povera Elle era caduta giù da questo montone volante e aveva dato il nome all'Ellesponto, cioè quel braccio di mare che congiunge il Mar Nero con il Mediterraneo. Dunque là era rimasto questo vello d'oro nelle mani del re dei Colchi, e l'astuto Pelia coglie la palla al balzo. Dice, vabbè Giasone, tu dici questo, allora vai tu a riprendere il vello d'oro. Giasone parte, ma come? Ancora non esistevano le navi all'epoca mitica di cui parliamo, almeno secondo questo racconto mitico. Giasone si rivolge allora a un grande architetto, un grande costruttore che si chiamava Argo, e gli dice, costruiscimi una nave con 50 remi. Argo, che era un grandissimo costruttore, mette insieme questa nave dai 50 remi, che è la prima nave in assoluto che solca i mari, ovviamente nell'assoluto del racconto mitico, e la costruisce in una maniera assolutamente fantastica, perché la parte anteriore di questa nave, quella che si chiama Polena, viene fatta, costruita niente meno che con la quercia di Dodona, che era una quercia sacra a Zeus. Quindi la parte anteriore della nave, quella più delicata che frange i flutti, è fatta con un albero magico, ma soprattutto la nave Argo aveva il potere di parlare ai suoi marinai, di parlare con voce umana. Per una buona nave, soprattutto se si tratta di Argo, ci vuole un buon equipaggio, insomma un equipaggio adeguato a compiere l'impresa di recuperare il vello d'oro. A questo pensa Giasone, il quale, dopo essersi consigliato con la divinità, raccoglie i più grandi, i migliori fra gli eroi greci. Fa una specie di bando e li fa venire tutti. E quindi, come timoniere, sceglie Tifi, che era uno straordinario personaggio, uno straordinario marinaio. Poi fa venire a bordo due gemelli, sempre gemelli troviamo nei miti, Calais e Zete. Calais e Zete erano due gemelli molto fantastici e un po' fatati, perché essendo figli del vento, ossia figli del dio Borea, avevano la possibilità di volare. E insomma si capisce bene che su una nave avere un paio di personaggi che volano è sempre molto utile. Oltre a Calais e Zete, i figli di Borea, poi Giasone fa venire anche un grande cantore, Orfeo, il più grande di tutti i cantori mai esistiti. Poi di lui dovremo parlare più avanti un po' più a lungo. Poi Castore e Polluce, i gemelli, figli di Zeus, di cui uno, Polluce, è uno straordinario pugilatore, un grande pugile. Poi Telamone, Peleo, Teseo, l'eroe ateniese di cui dovremo riparlare a lungo più avanti. C'è anche il padre di Ulisse, ma ancora Ulisse non è nato, che si chiama Laerte. Poi un certo Periclimeno, personaggio di non grande spessore, ma che aveva una meravigliosa virtù, si sapeva trasformare in qualsiasi cosa. E arriva perfino il solito prezzemolo del mito greco, cioè Eracle. Eracle, come abbiamo visto, sta sempre da tutte le parti. A un certo punto c'è quel momento in cui Eracle si inserisce. E allora arriva anche Eracle sulla nave Argo. Viene descritto il momento in cui lui arriva trafelato, buon ultimo, e fa un salto sulla nave Argo. E la nave Argo, che ha voce umana, emette un gemito, perché Eracle è talmente grosso, talmente pesante, che quando sale a bordo rischia di far naufragare questa bella nave. Insomma, l'equipaggio di eroi, di personaggi straordinari, è ormai raccolto, e certamente voi starete pensando che qui c'è la fondazione un po' di uno stereotipo, che tante volte abbiamo visto poi al cinema o abbiamo letto nei romanzi. Insomma, quello stereotipo che vuole la grande impresa compiuta da i migliori, come oggi si dice, the best, come dicono gli americani. Tutti i migliori raccolti insieme, i sette samurai, che sono i più grandi samurai di tutto il Giappone, i quali si trovano insieme per compiere la grande impresa, i Magnifici Sette, che più o meno plagiò poi il film di Kurosawa trasferendolo nell'Oest, la sporca dozzina, insomma, chi più ne ha più ne metta. Il meccanismo è sempre quello: prendiamo i migliori, prendiamo i più grandi, prendiamo i più bravi e mandiamoli a compiere la straordinaria impresa. Naturalmente né i sette samurai né la sporca dozzina potevano vantare eroi raffinati come Orfeo, il grande cantore, oppure eroi così complessi e tormentati come lo stesso Eracle. Ma si sa, insomma, tra il mito e il cinema americano, il cinema moderno, c'è sempre la sua brava differenza. Dunque la nave finalmente salpa. Salpa, e la prima tappa che la nave si trova ad affrontare è quella di un'isola, che si chiama Lemnos. A Lemnos, quando gli argonauti sbarcano, si trovano di fronte ad una scena veramente inaspettata. Lemnos è abitata soltanto da donne. Come se non bastasse, su quest'isola aleggia, ora mi perdonerete se uso questa parola, ma insomma aleggia un puzzo incredibile. C'è un cattivo odore mostruoso. Cattivo odore spesso presente nel mito, intendiamoci. I miti greci ogni tanto contemplano anche quello che Lévi-Strauss chiamava il codice olfattivo. Insomma, attraverso gli odori si comunicano dei significati, quindi anche attraverso i cattivi odori si comunicano dei significati. Lemnos dunque è invaso da questo odore nauseabondo. Gli argonauti sbarcano e vedono che quest'isola è abitata da sole donne. L'isola è unicamente popolata da donne, non ci sono maschi. C'è una regina che si chiama Ipsipile e poi ci sono tutte le donne dell'isola. E gli uomini dove sono finiti? E qui gli argonauti apprendono una storia mitica, assolutamente drammatica, ma anche molto singolare. Dunque era avvenuto che gli uomini delle donne di Lemno erano andati a compiere una spedizione lontano, in Tracia. Dopodiché erano ritornati con delle donne di Tracia. E queste Lemniadi, insomma le donne di Lemno, se ne erano avute molto a male di questo tradimento, si erano sentite trascurate dai loro uomini. Di conseguenza, che è una conseguenza insomma un po' drastica quella che traggono queste donne, decidono di ammazzarli tutti. Ammazzano tutti i loro uomini traditori, salvo Ipsipile, che si commuove, insomma pensa che non ce la fa a uccidere tutti i maschi come fanno le altre, e quindi uccide nessuno. Cioè non, gli dicono ammazza tuo padre, Toante, ma lei Toante non lo ammazza, lo nasconde, gli mette addosso delle frasche, lo butta in mare, insomma, e si salva. A questo punto, qui le versioni del mito variano un po', ma insomma sostanzialmente accade questo, che la divinità irata colpisce queste donne con un fetore nauseabondo. Nessuno può più avvicinarsi alle Lemniadi perché queste donne assassine sono colpite dalla maledizione del cattivo odore. Ecco la scena in cui si trovano immersi abbastanza inaspettatamente gli argonauti. Sospendiamo per un momento il racconto mitico, il che vuol dire di lasciare per un attimo gli argonauti sulla spiaggia, abbastanza spaventati e perplessi per questa presenza esclusivamente femminile e il cattivo odore che caratterizza queste donne, dobbiamo parlare brevemente di un rituale che a Lemno si connetteva a questo racconto mitico. Infatti ci informano le nostre fonti che ogni anno, per un motivo misterioso, questo fenomeno si rinnovava. Le donne tornavano ad emanare questo cattivo odore, venivano isolate per un certo periodo, contemporaneamente si spegnevano tutti i fuochi e si aspettava che arrivasse il nuovo fuoco. Arrivava infatti una nave da lontano che portava dentro di sé un fuoco acceso e a questo punto, quando tutti i fuochi erano spenti, il fuoco nuovo veniva fatto sbarcare sull'isola solennemente e si riaccendevano con questo nuovo fuoco tutti i focolari che erano stati spenti prima. Evidentemente fra il racconto mitico e il rituale che sto descrivendo c'era una connessione che a noi sfugge abbastanza, ma probabilmente tutto questo vuol dire che il momento in cui i fuochi venivano spenti era considerato come un momento di assoluta emergenza, di preoccupazione, di ansia per la comunità, e questa ansia in qualche modo si esprimeva attraverso questo meccanismo abbastanza curioso del cattivo odore delle donne. Una volta che poi il fuoco veniva riacceso, le donne ritornavano libere, finiva la segregazione e la vita nella comunità di Lemno poteva riprendere. A questo punto non posso che salutarvi e darvi appuntamento a domani alle 8 della sera, sempre su Radio 2, per altri miti e altri racconti dall'immaginario dei greci.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.